Credere.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Beata colei che ha creduto. A prendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini e coordinato da Monia Parente. Undicesimo incontro. La presentazione.
Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto a Don Fabio Rosini.
Bentrovati.
Continuiamo il nostro itinerario alla scuola della Madre di Dio. Oggi, Don Fabio, la tua riflessione sarà incentrata sui versetti 21-24 del capitolo 2 dell'Evangelista Luca, che leggo prima di lasciarti la parola. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.
Ecco, mentre normalmente quando si ascolta questo testo non si nota, una lettura solamente un pochino più attenta fa venire a galla questa sottolineatura dell'obbedienza alla legge. Ovvero sia, la fede adesso, in questo momento, passerà per un atto che è assolutamente nel solco dell'obbedienza a ciò che è già stato determinato da secoli. Ci sono delle cose che poi sono centrali e che vedremo piano piano, ma la prima cosa è che la fede non cambia, diciamo così, le regole, ci entra dentro. Noi vediamo che Maria sta dentro una filigrana, dentro un percorso, una strada che è già stabilita, ovvero siccome sta avvenendo una grandissima, straordinaria novità, Dio sta rompendo nel mondo, verrebbe la tentazione di pensare, bene, allora facciamo le cose totalmente nuove. No, in questo momento noi vediamo che facciamo proprio le cose che abbiamo sempre fatto. Questa tentazione di cambiare tutto, di stravolgere tutto, non è lineare con quella linea di continuità che è molto importante invece nella fede. La fede rispetta l'opera che Dio ha già fatto, come Dio ha già parlato. Nei principi del discernimento ce n'è uno fondamentale, che è la continuità. Non può essere che Dio ti abbia sempre detto una cosa, poi tutto a un tratto ti dice una cosa totalmente contraria, totalmente estranea. Nella fede si cammina per la strada per cui Dio ci ha portato fino ad oggi e le cose, ripetiamo, si cambiano dal di dentro, non si cambiano cambiando le regole. La tentazione di cambiare le regole è costante in noi e soprattutto una volta che abbiamo capito qualcosa, abbiamo vissuto qualcosa di molto forte, vorremmo cambiare appunto tutto quanto in un momento e non è da Dio questo. Invece, ecco che vediamo che noi avremo ulteriore rivelazione, ulteriore esperienza, ulteriore luce proprio dal fatto di entrare nelle regole, proprio dal fatto di stare lì dove è stato preparato tutto questo evento, la storia di Israele. Se noi vediamo, qui viene citato Mosè e viene intrinsecamente citato anche Abramo, perché Abramo è l'uomo della circoncisione. La circoncisione, la legge che compare nel capitolo 16 del libro della Genesi, e che nei suoi 8 giorni dopo la nascita ogni figlio maschio sarà circonciso, ed è questo un segno nella carne che portano gli israeliti per rappresentare qualcosa di molto profondo, un'incisione sull'intimità, sulla parte intima, che rappresenta un legame e un taglio rispetto a una ordinaria generazione. In quel momento si entra fino in fondo nel popolo che Dio ha generato con le sue opere. E da una parte quindi compare Abramo, e dall'altra parte compare nettamente Mosè con tutti i riti della purificazione rituale. Ecco, come è prescritto nella legge del Signore, come prescrive la legge del Signore, questa cosa viene detta, ridetta, ridetta. Perché? Perché noi dobbiamo accogliere questo dato importante. La legge ci serve, e come se ci serve. Se la grazia appare, la grazia però non va contro la legge, non la nega, la rende finalmente viva, la rende finalmente piena di vita. Quello che sarà la forte diatriba fra legge e grazia che noi vedremo in San Paolo, e che sembrerebbe indicarci, portarci a una posizione di totale indipendenza dalle regole, è in realtà una lettura molto superficiale. San Paolo sta parlando della sorgente della salvezza. La sorgente non è la legge, ma la legge non va abbandonata, se non perché patentemente appare che c'è un'evoluzione lineare, coerente da parte del Signore in quello che ci sta dicendo. E allora vediamo quali sono le obbedienze che la legge impone a Maria e a Giuseppe. Innanzitutto c'è la circoncisione. In secondo luogo c'è il nome che viene messo a questo bambino. E quindi, dopo la purificazione rituale, devono offrire il riscatto del primogenito. Ecco, questi elementi sono gli elementi che stanno in questo testo qui e sono parte dell'avventura della fede. Allora, la prima cosa è la circoncisione. Abbiamo già detto qualcosa, ma la fede è la vera circoncisione, dirà San Paolo nella lettera ai Galati. Ripetiamo un pochino bene questo che abbiamo appena accennato, di che cos'è la circoncisione. Un taglio nelle parti delicate, intime, di un israelita, perché lui si riconosca nato nuovamente, cioè entrato in una nuova nascita. Allora, questa cosa qui implica che la fede è un atto di circoncisione rispetto alla nostra natura. Così come la nostra madre ci genera, non basta. Ci vuole un taglio, ci vuole un sanguinamento, ci vuole qualcosa che ci faccia entrare in una vita diversa. L'entrare nel popolo eletto richiede un taglio, cioè c'è qualche cosa che io devo mettere in discussione. Questa nota è dentro l'avventura della fede. L'avventura della fede non mi lascia così come sono. Mi deve tagliare un po', mi deve far sanguinare un po'. Ogni atto di fede mi fa passare dall'uomo naturale all'uomo soprannaturale. Ogni atto mi chiede una circoncisione. Nella fede io sono chiamato a tagliare un pezzo, a tagliare via qualcosa, a staccarmi da qualcosa. E questo è il primo elemento. E il secondo è che gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. L'angelo decide il nome di Gesù. Dare un nome a Gesù è una cosa molto bella. Questa cosa qui, che Gesù ha un nome, e questo nome vuol dire Dio salva, che è una cosa strepitosa, perché indica qual è la verità di questo bambino. Questo bambino porta alla salvezza. Ma è importante che nella fede Maria non sceglie i nomi delle cose, lascia che l'angelo gli dica i nomi delle cose. La fede, che è fiducia in Dio, implica che i nomi delle cose più importanti della nostra vita siano nomi che vengono dal cielo. Spieghiamoci meglio. Quando l'uomo dà il nome alle cose, è nella creazione, è il suo atto di essere capace di rappresentare un po' Dio nella creazione. In quel momento, quando Dio porta le cose da Adamo e Adamo gli dà il nome, Notiamo che è un atto parallelo a quello che ha già fatto Dio nel capitolo primo della Genesi, quando Dio crea, chiama le cose per nome. Chiamò la luce giorno, le tenebre notte e via dicendo. Poi l'uomo prende queste cose che già Dio ha creato e inizia a chiamarle per nome. Ecco che qui c'è una nuova realtà. Qui il nome viene consegnato da Dio all'uomo. Tante volte nella fede abbiamo sperimentato e sperimentiamo che le cose cambiano di nome, che le cose prendono un nome che Dio decide e che qualcosa che abbiamo chiamato sempre disgrazia inizia a diventare grazia, qualcosa che abbiamo chiamato fortuna inizia a diventare pericolo, qualcosa che abbiamo chiamato comodità abbiamo iniziato a vederla come trappola, qualcosa che prendevamo come cosa da evitare è iniziato a essere luogo di incontro con Dio e la solitudine diventa intimità con Dio e il possesso diventa dono e la relazione diventa amore e non comodità propria e via dicendo. I nomi con Dio cambiano, i nomi con Dio sono altri. Allora Maria ha un nome che viene dall'angelo, che viene da quello che è stata la sua esperienza di intimità con Dio, che ha generato questa avventura, da dare a questo bambino. Maria e Giuseppe devono dare il nome che il cielo dà alle cose, e le cose sono molto diverse. Noi continuiamo a assodizzare la nostra intelligenza, le nostre preferenze, i nostri gusti, le nostre attrazioni, i nostri sistemi, le nostre convenienze. E questi sono i nomi delle cose. Le cose in realtà si chiamano secondo quello che è la nostra logica. Iniziare a chiamare le cose secondo Dio. Come cambiano le cose? Come cambiano radicalmente le cose quando iniziamo a dire questo agli occhi di Dio? Come si chiama? Certe volte noi chiamiamo amore qualcosa che agli occhi di Dio è qualcosa di molto, molto piccolo, molto mediocre. E certe volte chiamiamo problema qualcosa che agli occhi di Dio è provvidenza, è momento importante, momento di crescita. Ed ecco che ci troviamo di fronte alla massa più grossa del testo. Devono portare il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, per offrirlo al Signore. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore e devono offrire in sacrificio una coppia di tortore, giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che devono offrire il bambino al Signore e devono offrire un sacrificio per riscattare il bambino. Perché il primo atto sarà un atto dovuto che esplicita qualcosa che è già vero. Il bambino è circonciso a quel punto. Quindi devono andare al tempio e presentarlo secondo la sua verità. È un primogenito. Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Che vuol dire essere sacri al Signore e perché proprio il primogenito? Vediamo un po' di capire, entriamo in un mondo, che è il mondo biblico che vedremo, è molto fecondo per capire la nostra esistenza, il mondo veterotestamentario, dove ci sono queste leggi che a noi sembrano arcaiche, ma sono rimaste nella tradizione, i Vangeli le sottolineano, Gesù ci è passato per questa legge, ci è entrato dentro. Allora vuol dire che è qualcosa di molto più importante di quanto noi possiamo pensare. Cosa vuol dire essere sacri al Signore? Noi diciamo, mi sono consacrato a questo. Vuol dire essere votati a qualcosa, cioè essere solamente per una certa cosa. Consacrarsi vuol dire associarsi al sacro in maniera tale che si è di quella realtà, cioè il Dio, che è il sacro, mi ha come suo. Io sono donato a Lui. Ecco, i vasi sacri, per esempio, nel Tempio del Signore, erano quei vasi che potevano essere usati solamente per il culto. Quando nell'esilio di Babilonia ci sarà la profanazione dei vasi sacri, e lì ci sarà una manifestazione di ira di Dio rispetto a quel re babilonese che fa questo atto di mancanza di rispetto totale al culto israelitico. Perché? Perché le cose di Dio sono di Dio, e questo è molto importante. Il primogenito è di Dio. E perché? Perché è lui e non il secondogenito. Qui bisogna entrare in una mentalità che è una mentalità tribale, arcaica, collegata alla mentalità nomadica e poi diventata ancora più chiara nella mentalità agricola, rurale, dove c'è la logica del primogenito, del primo nato del gregge e la logica poi delle primizie. Che cosa sono queste cose qua? Tutto il problema fra Caino e Abele si giocherà su queste due cose, ovvero sia Caino non offrirà primizie essendo agricoltore, mentre Abele, essendo pastore, offrirà i primogeniti. Ed è per questo che Dio rifiuta Caino e accetta Abele. Questa cosa qui resta come un punto fondamentale rispetto a coloro che dovranno entrare in relazione con Dio e devono scoprire una legge della relazione con Dio, che è quella delle primizie, è quella dei primogeniti. Vediamo un po' di capire. Quando un pastore ha da un capo di bestiame un primogenito, ha un frutto, ha qualcosa di fecondo, ha qualcosa di molto, molto importante per lui. Ora, una madre di bestiame, una pecora, una mucca, farà altri agnelli, farà altri vitelli? Mica è detto, mica lo sappiamo. Qual è la tentazione? Quella di tenere per sé il primogenito e nel caso ne arrivi un altro o un terzo, a quel punto mi relaziono al mio Dio dandogli quella parte lì. Una volta che io mi sia garantito, mettendo così Dio al secondo o al terzo posto rispetto alla mia sicurezza. Identicasi logicamente per le primizie. Nell'antica usanza contadina, le primizie, che tuttora sono sempre più costose al mercato perché hanno un loro valore, arrivano per prima. Perché costano di più le primizie? In realtà c'è qualcosa di culturale dietro, ma era proprio l'uso contadino per cui dalle primizie si prendevano i semi dell'anno successivo, ovvero sia un campo mi ha dato delle primizie, a questo punto io ho dei frutti. Può essere che venga una siccità, una gelata o quello che sia secondo le zone del mondo diverse in cui si possano coltivare le cose. E cosa ne deriva? Che in realtà la primizia è quella parte che io sono tentato di mettere da parte per essere sicuro che almeno un frutto ce l'ho, perché altrimenti se poi mi arriva un cataclisma, un'alluvione o qualcosa di imprevisto, io che mi mangio? Io come semino l'anno prossimo, che è la cosa più importante? Ecco che capiamo perché il primogenito è qualche cosa di molto importante, è il luogo della relazione con l'altro, non solo con Dio, perché tutta questa cosa qui parla di qualcosa di molto più grande. Noi pensiamo al fatto che una persona in una relazione bisogna vedere cosa dà. Dà i primi frutti o quello che avanza? Dà il necessario o dà il superfluo? Cosa ci diamo gli uni gli altri? Cosa dà uno sposo alla sua sposa? Il meglio a chi lo dà? La primizia a chi la dà? La dà al lavoro? La dà alla sua immagine di fronte a tutti? O la dà alla sua sposa? Ai suoi figli? Che cosa è la verità dei nostri rapporti? È lo stesso con Dio. Cosa si dà a Dio? Si dà lo scarto, il superfluo, o gli si dà il primogenito? Ecco perché in una famiglia il primogenito è sacro al Signore. Questo rappresenta la verità del rapporto fra il popolo di Dio e il suo Dio. Allora ecco che compare questo passaggio nella fede, che è molto importante. Questo primogenito è sacro al Signore. Chiaro che Gesù è già sacro al Signore perché è proprio di Dio, è proprio il suo figlio unigenito. Ma questo riconoscimento viene da quando uno apre gli occhi, apre fino in fondo il cuore a quello che la verità della fede ci illumina, ovvero sia che le cose sono veramente tutte di Dio. Ma dare a Dio il primogenito è un atto in cui la fede cresce. Allora noi siamo a un punto. Scopriamo che dobbiamo stare nella legge e che la legge diventa, per la fede, all'interno della fede, secondo quella nascita che è la nuova circoncisione, qualcosa di estremamente utile. E nella legge c'è questa logica qui. Le cose sono di Dio. Io le do a Dio. Le cose restano di sua proprietà. Se la fede è un dono, resta qualcosa che si vive al suo cospetto. Se la fede è una irruzione di Dio nella mia vita, resta qualcosa che si impasta, si vive in un atto completo, costante, continuo. La sua logica, la sua vita è quella della offerta a Dio. Ecco che l'offerta anche dei poveri rappresenta però qualcosa, perché Maria e Giuseppe fanno l'offerta dei poveri, però la devono fare comunque, che sono due colombe per Dio. È un atto del loro cuore, è un atto del nostro cuore. Che cos'è mettere al primo posto della nostra giornata la preghiera? Forse che Dio viene accresciuto nella sua gloria dalla nostra preghiera? No, vuol dire dare la primizia. Che cos'è terminare la giornata anziché guardando la televisione, anziché intontendosi con letture insulse, mettendosi al cospetto di Dio, guardando la nostra giornata, vivendo in intimità con Lui? Vuol dire dargli il meglio, dargli la nostra intimità, dargli il nostro primogenito.
Chiudere il nostro incontro è oggi una preghiera di Giovanni Vannucci. Signore, insegnaci a pregare.
Signore, insegnaci a pregare. Dacci la capacità di aprirci alla Tua parola, perché penetri in profondità e raggiunga le ultime radici. Signore, la terra in cui siamo radicati è molto più estesa delle nostre consapevolezze e raggiunge profondità che sfuggono al nostro cuore disattento. Allarga tu questo cuore stretto e rendici capaci di percepire le voci che ci parlano nel profondo. E qui uniscici a quelli che vivono in te. Dacci la gioia silenziosa e piena di pace della zolla che si offre all'acqua, che la vivifica e la rende feconda. Donaci la capacità di fondere e mescolare la terra nostra con l'acqua del tuo spirito e di generare in noi vita nuova che si esprima in luce e bellezza. Donaci la pazienza dei tempi oscuri ed opachi in cui la terra arida non conosce il sole e i cieli sono chiusi e senza amore per noi. La preghiera ci renda, Signore, pazienti servitori dei cieli, amici misericordiosi di chi attende, consapevole o no, che tutto acquisti senso, pienezza e consistenza, che tutto si accenda della presenza del Divino.
Beata colei che ha creduto. Apprendere la fede dalla Madre di Dio. Itinerario quaresimale proposto da Don Fabio Rosini. Undicesimo incontro, la presentazione. La musica della sigla è il mottetto Ave Maria di Giovanni Pierluigi da Palestrina, eseguito dalla Chapelle Royale, diretta da Philippe Reveghe. Ha collaborato al microfono Franca Salerno. Coordinamento e realizzazione di Monia Parente, per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.